Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Caso Boccia, dopo la smentita di San Giuliano, la consigliera ribadisce: io pagata ho partecipato a riunioni operative. Raffaele Fitto verso la nomina vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, la prima volta di un populista di destra, scrive la stampa tedesca. Israele, Netanyahu attacca Londra per lo stop alle armi, vergognoso. Operazione anticamorra nel Casertano, 40 arresti, Gratteri, il boss era appena uscito da 19 anni di carcere per fine pena. Tennis, Sinner supera gli ottavi di finale degli US Open e domani ai quarti ritrova Medvedev. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie a metà giornata su Radio 24. Cominciamo con la politica. In primo piano il caso di Maria Rosaria Boccia, che dopo le smentite del ministro San Giuliano ribadisce la sua versione sul caso della nomina consigliera per il G7 Cultura. Boccia conferma che le sue spese sarebbero state rimborsate dal ministero e conferma anche di aver partecipato a riunioni operative con lo stesso San Giuliano.
Nella notte Maria Rosaria Boccia smentisce su Instagram le rassicurazioni date da Gennaro San Giuliano a Giorgia Meloni, che ieri sera lo aveva difeso in TV per testimoniare la sua presunta nomina a consulente del ministro della cultura per i grandi eventi. L'imprenditrice campana pubblica alcuni documenti riservati sull'organizzazione del G7 della cultura a Pompei e lascia intendere di essere in possesso dell'audio di una conversazione nella quale le sarebbe stato chiesto di stracciare il suo contratto di consulenza. Quanto alle spese per le trasferte con San Giuliano, non ho mai pagato nulla, mi è sempre stato detto che a rimborsarle era il ministro, aggiunge la donna, le cui affermazioni, oltre ad imbarazzare Palazzo Chigi, alimentano nuovi attacchi da parte delle opposizioni. San Giuliano ha mentito a Meloni ed ha messo a rischio la sicurezza del G7, incalzano Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra, mentre Italia Viva lancia una petizione online per chiedere le dimissioni del ministro. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Sempre con la politica, si va definendo la squadra dei commissari europei e dei vicepresidenti scelti dalla presidente von der Leyen e dai governi dei paesi membri. Per l'Italia il nome certo è quello di Raffaele Fitto, di Fratelli d'Italia. Per la prima volta un populista di destra otterrà una carica di vertice, scrive il quotidiano tedesco Die Welt. Fitto, a quanto si apprende, sarà anche uno dei 5 vicepresidenti esecutivi. Sentiamo.
La notizia arriva dalla Germania quando mancano pochi giorni all'ufficializzazione dei portafogli della prossima commissione. Secondo il quotidiano Die Welt, per la prima volta il rappresentante di un partito populista di destra otterrà un incarico di primo piano nell'esecutivo. Il riferimento è a Raffaele Fitto, nominato la scorsa settimana dal governo Meloni. La novità starebbe soprattutto nella delega di Fitto, cui starebbe pensando la presidente von der Leyen. Confermata la responsabilità sull'attuazione del PNRR, confermate le indiscrezioni su una vicepresidenza esecutiva, ma a sorpresa si aggiungerebbe la delega all'economia. Fitto non dovrebbe avere una responsabilità diretta sulla supervisione dei bilanci nazionali e sull'applicazione del patto di stabilità, ma dovrebbe a sua volta supervisionare il lavoro del commissario delegato. Secondo Die Welt, gli altri vicepresidenti esecutivi della commissione sarebbero il conservatore lettone Dombrovskis, allargamento e ricostruzione dell'Ucraina, il liberale francese Breton, industria e autonomia strategica, la socialista spagnola Ribera, transizione climatica, digitale e sociale. Non saranno vicepresidenti, ma avranno deleghe di peso l'olandese Extra, commercio, il ceco Sichela, energia, lo slovacco Sefcovic, la riduzione della burocrazia e il polacco Serafin bilancio. Due incognite restano sulla formazione della commissione: lo sbilanciamento di genere, con appena 9 donne su 25 posizioni, e le audizioni al Parlamento europeo che potrebbero portare a clamorose bocciature in ottobre. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Il premier israeliano Netanyahu ha definito vergognosa la decisione del governo britannico di sospendere 30 licenze di fornitura di armi a Israele. Il Regno Unito ha deciso lo stop dopo che gli appelli per la fine della guerra a Gaza sono caduti e, secondo la TV americana CNN, Netanyahu avrebbe fatto naufragare anche l'ultimo tentativo dei mediatori di riprendere i negoziati per il cessate il fuoco da una parte e la liberazione degli ostaggi dall'altra.
Netanyahu, secondo la CNN, ha affossato con un solo discorso il tentativo dei mediatori di riprendere i negoziati per il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas dal 7 ottobre. Sotto accusa ci sono le parole del premier israeliano. Netanyahu ha detto che Israele non lascerà mai il corridoio Filadelfia, un'area strategica di 14 chilometri lungo il confine tra Gaza e l'Egitto e sotto la quale ci sono diversi tunnel usati da Hamas per gli spostamenti. Dopo il ritrovamento di 6 ostaggi uccisi da Hamas a Gaza, Netanyahu è stretto tra le pressioni degli Stati Uniti e le proteste di piazza, culminate ieri in uno sciopero generale contro il governo e a favore di un'intesa su Gaza e la liberazione degli ostaggi israeliani. L'accordo è molto vicino, ma Netanyahu non sta facendo abbastanza, ha detto ieri il presidente statunitense Joe Biden, regista insieme a Qatar ed Egitto di una nuova intesa per il cessate il fuoco. Parole definite sconcertanti e pericolose dall'ufficio di Netanyahu, che respinge le accuse statunitense e punta l'indice contro i vertici di Hamas, colpevoli per la mancata intesa. Netanyahu definisce anche vergognosa la decisione del governo britannico di sospendere 30 licenze di forniture di armi a Israele, una scelta sbagliata che, secondo il premier israeliano, non farà altro che incoraggiare Hamas. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ieri la massiccia protesta contro il governo Netanyahu in Israele, migliaia di manifestanti. Al microfono di Nello Del Gatto, una delle promotrici di questa protesta, l'italiana di origini Manuela Dviri. Sentiamo.
Erano molti mesi che, malgrado ci si trovasse tutti i sabati a dimostrare nelle piazze di Israele, non c'era stata la partecipazione dei tempi del tentativo di riforma antidemocratica. La morte dei 6 giovani uccisi dopo tanti mesi di prigionia e di sofferenza è stata la miccia che ha fatto esplodere di nuovo la protesta e riempire di nuovo le piazze. La protesta è infine arrivata anche uno sciopero generale. Riusciremo a continuare a dimostrare per i prossimi mesi? Io penso di sì. Per molti israeliani sabato sera è diventato un giorno di lavoro, come un giorno di lavoro, un appuntamento settimanale da non perdere mai. La protesta ha unito negli ultimi giorni la protesta contro Bibi e quella delle famiglie degli ostaggi. Dipenderà molto dal destino di questi ultimi. Nell'ebraismo e quindi anche nell'esercito israeliano è importantissimo non abbandonare i feriti, i rapiti, i presi prigionieri, mentre questo è ciò che questo governo ha fatto, li ha abbandonati.
Un cittadino del Kosovo, Liridon Recepi, è stato arrestato a Istanbul con l'accusa di gestire denaro per agenti del Mossad in Turchia, ritenuti responsabili di utilizzo di droni per filmare obiettivi, ma anche per altre operazioni contro politici palestinesi e raccolta di informazioni sulla Siria. Secondo il Daily Sabah, quotidiano turco, i servizi di intelligence turchi hanno scoperto che Recepi depositava regolarmente denaro proveniente dal Kosovo o da paesi dell'Europa orientale ad agenti del servizio segreto israeliano in Turchia attraverso la Western Union. L'uomo è stato messo sotto sorveglianza il 25 agosto quando è rientrato nel paese e poi catturato a Istanbul il 30 di agosto. E ora gli aggiornamenti sull'Ucraina. Con i bombardamenti russi di ieri a Zaporizhzhia torna a preoccupare la situazione alla centrale nucleare. Putin intanto in visita ufficiale in Mongolia, che lo ha accolto ufficialmente, anche se c'è su di lui un mandato d'arresto internazionale.
Ancora rischio emergenza per la centrale nucleare di Zaporizhzhia occupata dai russi. Energoatom, azienda statale per la gestione del nucleare in Ucraina, denuncia che a causa dei bombardamenti russi di ieri la centrale è attualmente collegata al sistema elettrico solo da una linea di trasmissione che, se dovesse essere danneggiata, non potrebbe più alimentare le pompe per il raffreddamento degli impianti. Rafael Grossi, capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, in missione oggi a Zaporizhzhia, ha espresso timori per la sicurezza della centrale. Intanto il presidente russo Putin ha incontrato il suo omologo mongolo Kurelsukh nella capitale Ulaanbaatar, quella del presidente russo in Mongolia, accolto con una grande cerimonia e alti funzionari. È la prima visita a un membro della Corte Penale Internazionale da quando è stato emesso un mandato di arresto nei suoi confronti lo scorso anno. Con il mancato arresto di Putin in visita in Mongolia, ha affermato affermato il Ministero degli Esteri ucraino, il diritto internazionale ha subito un duro colpo. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Con la cronaca veniamo in Italia. Sono morti nella tarda serata di ieri in ospedale i due occupanti dell'aereo ultraleggero precipitato ieri nel tardo pomeriggio nei pressi di una superficie a Premiaracco in provincia di Udine. In un piccolo aeroporto per questo tipo di aerei, una ragazza di 15 anni, studentessa di Roveredo, e il suo istruttore di volo, un giovane di 31 anni di Udine, lo riporta oggi il Messaggero Veneto. Era la strage di Paderno, il 17enne che nella notte tra sabato e domenica ha ucciso padre, madre e fratello di 12 anni, si trova nel centro di prima accoglienza del carcere minorile Beccaria. Stamani ha ricevuto la visita del suo legale, l'avvocata Medea Orizza. È provato, sta prendendo consapevolezza di ciò che ha fatto, anche se non riesce a darsi una spiegazione, ha detto l'avvocato. Non pensavo di arrivare a uccidere, ma non mi so spiegare cosa mi sia scattato quella sera, ha ripetuto anche in altri colloqui. Era il blitz anticamorra di questa mattina nel Casertano, 40 le persone arrestate.
Estorcevano denaro a imprenditori nel Casertano, imponevano istituti di vigilanza o slot machine la cui fornitura era assicurata da società riconducibili all'organizzazione criminale scoperta dai carabinieri di Caserta. Sono state eseguite 42 misure cautelari, di cui 32 in carcere dalle indagini nei comuni di Carinaro e Teverola. È emerso che gli indagati, accusati a vario titolo di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, intestazione fittizia di beni, riciclaggio, autoriciclaggio, detenzione di armi, traffico e spaccio di stupefacenti, agivano sul territorio senza sottostare al clan dei casalesi, da sempre attivi anche a Teverola e Carinaro. In particolare Aldo Picca, ritenuto dagli inquirenti elemento di spicco di un clan camorristico in libertà dopo 19 anni di reclusione, sarebbe il promotore. Ascoltiamo il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri.
Tutti i commercianti, gli imprenditori sottoposti a estorsione non hanno collaborato, anzi addirittura alcuni di questi hanno avvertito i mafiosi che i carabinieri li stavano interrogando. Questo dimostra l'intimidazione, la forza di intimidazione da parte di queste organizzazioni criminali.
Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
E ora il cinema con la mostra del cinema di Venezia per successo travolgente per Pedro Almodovar al suo primo film in lingua inglese The Room Next Door, apprezzato dalla stampa ma anche dal pubblico, è stato calcolato, cronometro alla mano, un applauso di 20 minuti, sentiamo.
Un film sulla vita, sulla malattia, sull'eutanasia, sull'amicizia al femminile. La stanza accanto di Pedro Almodovar con una grande coppia di attrici, Julianne Moore e Tilda Swinton. Sono Ingrid e Martha, una scrittrice e un ex reporter di guerra. Si rivedono dopo anni. Martha, malata terminale, chiede a Ingrid di aiutarla a morire. È difficile parlare della morte, dice Almodovar, anche se sono nato nella Mancia, dove esiste una grande cultura sulla morte, ma prevalentemente femminile. Io comunque l'idea che qualcosa di vivo debba morire non l'accetto, sono forse infantile, immaturo, anche se poi, dice, la morte è dappertutto, basti pensare alle guerre che ci circondano. È un film intenso, drammatico, eppure si sorride, si ride anche in mezzo ai colori e alla perfezione formale del regista spagnolo, che a 75 anni dirige il suo primo film in inglese.
Yeah, for me it's like to start a new genre. A movie in English, like a science fiction.
È come cominciare una nuova era, dice, come entrare in un film di fantascienza. Il romanzo da cui è tratto, Attraverso la vita, di Sigrid Nunez, parlava di due donne di New York e alla fine mi sono detto, beh, non sarà un problema. E così è stato. Marta Cagnola, Radio 24 e Sole 24 Ore, Venezia.
In chiusura c'è anche lo sport, il tennis, con Jannik Sinner che nella notte supera gli ottavi di finale l'americano Tommy Paul, sofferti i primi due set, vinti al tie break 7-6-7-6 dunque da parte dell'italiano, che poi al terzo set ha battuto Paul per 6-1. Dunque Sinner approda ai quarti di finale, dove domani ritroverà il russo Medvedev, già battuto quest'anno in finale agli Australian Open. 13 minuti e 35 secondi in questo momento. Ci fermiamo in arrivo al break e ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Caso Boccia: dopo la smentita di San Giuliano, la consigliera ribadisce: io sono stata pagata e ho partecipato a riunioni operative. Raffaele Fitto verso la nomina vicepresidente esecutivo della commissione con delega ai fondi del Next Generation. Israele: Netanyahu attacca Londra per lo stop alle armi, è vergognoso. Operazione anticamorra nel Casentano, 40 arresti. Tennis: Sinner supera gli ottavi di finale degli US Open e domani ai quarti ritrova Medvedev. Eccoci qua, 13:16 minuti, di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Come sempre potete scrivere al 349-238-6666, anche con WhatsApp audio se volete, per commentare le notizie della giornata, per dire la vostra. Poi alle 13:30 c'è sempre uno spazio per i vostri commenti, per le vostre parole. Ripartiamo con il racconto della giornata da questa importante operazione dei Carabinieri. Oggi Comando Provinciale di Caserta, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, un'operazione contro la camorra, una quarantina di arresti, un'operazione contro la criminalità nel nostro paese. Insomma, un'occasione questa per parlare anche di questo fenomeno che, insomma, tante volte sparisce un po' dai radar, no? Al di là delle operazioni, appunto, delle forze dell'ordine, ci dimentichiamo quanto sia capillare, quanto sia un problema per lo sviluppo economico del sud, per esempio, e non solo del paese, ma quanto sia, insomma, poi un problema anche proprio di sicurezza per le popolazioni che vivono in queste zone. E ce ne dà l'occasione la disponibilità del procuratore capo di Napoli a parlare con noi, Nicola Gratteri, che saluto e ringrazio. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, procuratore, un'operazione, ho detto, una quarantina di arresti, c'è anche un elemento di spicco, Aldo Picca, che era, tra l'altro lei ha ricordato, appena uscito dopo 19 anni di carcere per fine pena e si è subito rimesso, purtroppo, all'opera. Cosa emerge da queste indagini, da questa operazione, Gratteri?
Ma in pratica Picca era stato condannato a 61 anni di carcere. E poi in effetti ha scontato 19. Appena uscito dal carcere si è messo a riorganizzare la sua struttura.
Non ha perso tempo, diciamo.
Sì, attraverso le intercettazioni, grazie anche all'intuizione dei Carabinieri di Caserta, con intercettazione telefonica, ambientale e telematica, è stato possibile ricostruire la rete camorristica che controllava due paesi, quelli in particolare di Teverola e di Carinaro. Questa organizzazione ha fatto estorsioni a tappeto su tutte le attività commerciali, riciclaggio, autoriciclaggio attraverso centri di gioco scommesse, attraverso le macchinette che imponevano ai bar, traffico di droga e oltre ovviamente ad altri tipi di controlli, quali ad esempio gli estorti erano talmente terrorizzati che anche quando venivano chiamati dai carabinieri per testimoniare avvertivano subito i camorristi che i carabinieri stavano indagando su di loro. Questo era il forte assoggettamento che questi imprenditori avevano nei confronti dell'organizzazione.
Bar, farmacie, se ho capito bene.
Sì, bar,
qual è,
sì.
Questo tipo di attività.
Infatti abbiamo sequestrato tantissimi immobili e anche quote societarie che nell'arco di poco tempo questa organizzazione è riuscita ad accumulare.
Ecco, quando voi dite, voi insomma magistrati dite il controllo del territorio da parte dei clan, dei paesi, delle città, intendete anche proprio questo, cioè la paura che le persone che subiscono il ricatto poi di esporsi per denunciare, insomma, e quindi è ancora questo il legame che c'è sul territorio.
Ma ovviamente come ci sono vari livelli di mafia, vari livelli di camorra, come abbiamo sempre detto, cioè non è tutto questo il livello della camorra, cioè questa organizzazione controllando in modo capillare con le estorsioni il territorio, perché le estorsioni servono non solo per arricchirsi ma anche per delimitare il confine dell'organizzazione, come quando il cane esce la mattina a fare la pipì, delimita un territorio, stessa cosa fanno queste organizzazioni criminali. Quindi questo è un livello di organizzazione criminale, poi ovviamente abbiamo livelli anche superiori che riescono a commettere reati, a ordinare anche 2000 kg di cocaina nel dark web.
Ecco.
Un altro elemento che emerge è quello dei telefonini all'interno delle carceri. Ancora una volta c'è questo problema che si riesce dal carcere a comandare, che si riesce al carcere a mandare messaggi proprio.
Perché immaginiamo che insomma Picca non è che è uscito e dal punto in bianco ha ripreso a fare quello che faceva, probabilmente già anche durante permanenza in carcere può darsi che sia riuscito a rimanere in contatto con i suoi sodali. Senta, però le voglio chiedere un'ultima cosa, procuratore Gratteri, no? Perché insomma sul versante della prevenzione recentemente abbiamo visto il governo impegnato in alcune aree, a dire la verità, specifiche del paese, come per esempio Caivano, investendo sul territorio in termini di riqualifica, proprio anche in termini molto pratici. Le chiedo se questa è la direzione da intraprendere, potendolo fare ovunque, si intende, o se ci vogliono anche altri strumenti di prevenzione più legati ai reati economici o altre cose.
Allora, quello che il governo ha fatto a Caivano è stato importante, è stato molto positivo, però ricordiamo ovviamente che in Italia ci sono tante Caivano anche le periferie delle metropoli, però dall'altro lato dobbiamo documentare, dobbiamo denunciare che le riforme fatte dalla riforma Cartabia e anche da questo governo purtroppo hanno indebolito il contrasto alle mafie, alla criminalità organizzata e alla criminalità comune.
Grazie Nicola Gratteri, lo ricordo, procuratore capo di Napoli, grazie per essere stato con noi e buon lavoro sempre naturalmente. Allora adesso un minuto di pazienza per cercare di ricapitolare alcuni fatti, quei fatti che si hanno a disposizione sul caso Boccia, che poi commenteremo tra un attimo. Il ministro Sangiuliano avrebbe dunque nominato Maria Rosaria Boccia, 42 anni, di Pompei, laurea in economia, con all'attivo un negozio di abbigliamento di famiglia e esperienze di organizzazione di eventi non meglio specificati però nel suo curriculum, l'avrebbe appunto nominata consigliera per il G7 Cultura che si doveva svolgere a Pompei dal 19 al 21 settembre, evento poi in realtà inizialmente previsto a Positano, poi spostato a Pompei, ma che ieri, ha detto Sangiuliano, si farà alla fine a Napoli. Lei stessa, Boccia, con un post del 27 agosto su Instagram, dove aveva un certo numero di follower, si definisce una influencer, aveva annunciato e ringraziato il ministro per questa nomina. Ringrazio Sangiuliano per la nomina consigliere del ministro per i grandi eventi. Subito dopo però è arrivata la smentita del ministro. Le opposizioni intanto hanno criticato questa scelta presunta per il curriculum di Boccia, non adeguato a gestire un G7 Cultura, una figura tra l'altro non molto nitida la sua. Lei per esempio si presenta come presidente dell'associazione Fashion Week Milano Moda, ma dalla Camera della Moda di Milano dicono che non la conoscono. I suoi social di Rosaria Boccia traboccano però di foto con Sangiuliano nelle stanze del ministero vicino a Montecitorio, con Sangiuliano stesso. Qualcuno ha notato che Sangiuliano in queste foto non porta la fede nuziale, lui è sposato. Il sospetto forse anche che è questo, cioè che ci sia stata una relazione tra loro due. Sangiuliano, lo sapete, poi ha smentito, anche se oggi dice: io volevo nominarla consigliera gratuitamente, ma questo poi non è avvenuto. Ieri la premier Meloni, in chiamata in causa, ha detto: mi fido di quello che dice Boccia, non è mai stato pagato un euro per questa presunta consulente, che però poi nella notte ha ribadito il suo punto di vista. Barbara Fiammeri, commentatrice politica del Sole 24 Ore, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, mi sembra una...
Io ci ho provato.
Estiva, l'appendice estiva che ci serviva, no? Per, come dire, per un sorriso...
Sì. Ecco, io ho provato a ricapitolare i fatti, perché poi si fa fatica anche. Comunque, c'è un caso politico che sta nascendo, perché questi fattarelli isolati, messi insieme però, diventano un caso politico. Su cosa si regge però questo caso politico, secondo te?
Beh, si regge su due elementi che poi ha detto Giorgia Meloni ieri, cioè lei ha detto che San Giuliano, il ministro, le avrebbe garantito personalmente che non un euro pubblico sia stato speso per ospitare la signora Boccia, né che lei fosse messa a conoscenza di atti riservati riguardanti soprattutto il G7. Il problema è stato che dopo questa intervista rilasciata dalla Premier ieri sera a Rete 4, a distanza, come dire, di pochi minuti, subito, a tarbur battente, è arrivata la replica di Boccia, la quale non solo ha detto che lei non ha mai pagato un euro per le varie trasferte fatte assieme al ministro, insomma, quelle che lei definisce.
Quindi si intende,
insomma,
che ha pagato qualcun altro, cioè il ministero.
Qualcun altro ha pagato. E poi pubblica anche delle mail, insomma dei messaggi riguardanti proprio appunto la preparazione del G7, quindi i due elementi. Inoltre lei fa riferimento anche a proposito di questa consulenza che non sarebbe stata, che non le sarebbe stata assegnata da, secondo la versione San Giuliano, lei dice in modo un pochino, come dire, minaccioso che ha ricevuto una telefonata da una signora, da una voce femminile, lei dice, che mi invitava a strappare il decreto di nomina sostanzialmente, e vogliamo risentirla insieme, quindi di fatto
è una minaccia. E chi sarebbe, chi potrebbe essere?
No, lei c'è l'altra registrazione.
Ah, ecco. E chi potrebbe essere dall'altro capo del telefono?
E magari alla segretaria, cioè il punto non è quello, però è chiaro che chi si muoveva per conto del ministro, non è che si
certo.
muoveva una.
Quindi
una
se c'è una telefonata per stracciare un contratto, vuol dire che il contratto c'era.
Ora, certo, ora il problema poi è anche un altro, cioè il problema è quando si fa riferimento all'uso di fondi pubblici nei ministeri, in tutti i ministeri, ci sono dei magistrati delegati della Corte dei Conti che fanno i controlli, quindi il timore anche a Palazzo Chigi è che poi da questi controlli possa emergere qualche irregolarità. Lì, insomma, diventa penale la cosa.
Ok, però Barbara, ti chiedo, Barbara Fiammeri, ti chiedo, secondo te, ma anche invece secondo l'opposizione, il punto dove sta? Cioè le bugie eventuali di San Giuliano o il curriculum non adeguato di questa consulente? Perché a nominare un consulente non è che è un reato, uno nomina un consulente, se ne fanno.
Infatti,
chissà
secondo
quando.
Me.
O
secondo
l'amicizia me presunta tra i due, qual è il punto?
Allora, secondo me il ministro ha fatto, come dire, ha fatto un passo falso, perché è chiaro ed è evidente dalle foto, dalle mail, che c'era un rapporto tra la signora Boccia, il ministro e il ministero, cioè lei partecipava ad incontri ministeriali, quindi questo è indiscutibile, nel senso che ci sono proprio le immagini a testimoniarlo e le mail, ripeto. Il punto è che non, cioè, i ministri che nominano amici o amici degli amici o amiche o amiche delle amiche, ce ne sono sempre e ce ne saranno sempre. Lui, questa cosa è scoppiata a fine agosto.
Sì.
Appunto, io non so se c'è qualcosa di personale per cui lui si è spaventato, non lo so, magari la moglie che gli ha fatto un alto là, per cui lui ha troncato.
Quindi
di
questo passo indietro ha creato però poi il caso, di fatto.
E poi ha creato il caso, perché se lui l'avesse nominata, come già è accaduto in altre situazioni, sì, l'opposizione sbraitava perché la signora Boccia vende vestiti da sposa e non ha alcuna competenza su.
Che in effetti anche questa è una critica che ci starebbe, perché se il curriculum è quello, non è elevatissimo.
Ora, adesso,
però.
Sì, però voglio dire, ripeto, di ministri che hanno nominato consiglieri.
Sì, ce ne sono nella storia italiana a centinaia.
Cosa sarebbe successo? Cioè, lui avrebbe nominato questa consigliera. In Parlamento magari facevano un'interrogazione, benissimo, ma la maggioranza si schierava col ministro
e finiva,
cioè
filava tutto, diciamo, con il solito canovaccio. Invece questo ripiego, questo di negare,
che lui ha dovuto proprio rompere con lei, scatenandone la reazione, perché questo è evidente, lui ha rotto con lei la parlo da un punto di vista, come dire, lavorativo, la relazione con Boccia, e questo ha provocato una reazione, anche perché lui di fatto l'ha accusata di mentire, cioè
E lei,
lei
è piccata,
ha reagito dicendo: io non
risposto.
Mi sono inventata niente, ho lavorato in questo periodo con te. Poi se c'è dell'altro, tu facevi riferimento appunto alla fede che lui non metteva durante nelle iniziative in cui c'era anche presente lei, cioè, io questo sinceramente non ci ho fatto caso.
Per
certo,
chiuderla per il momento, Barbara Fiammeri, ti chiedo, diciamo, se vuoi una previsione tua, Ballon de Sé si sgonfia tutto o questa contraddizione di San Giuliano da qualche parte porterà?
Allora, questa cosa o si sgonfia subito oppure altrettanto subito secondo me dovrà portare alle dimissioni del ministro. Perché dico questo? Perché siamo in un momento particolare, cioè Meloni già ha a che fare con l'uscita di Fitto perché farà il commissario in Europa e deve decidere come suddividere le moltissime deleghe di Fitto da ministro, inoltre nominare un nuovo ministro. Poi c'è il caso Santanchè che a ottobre, insomma, ci potrebbero essere ulteriori
insomma non è momento per altri mezzi inciampi,
no,
via.
quindi se devono decidere lo devono fare così subito, in modo che staccano quantomeno questo caso che è un po' sui generis, diciamo, rispetto agli altri che sono sicuramente più pesanti.
Barbara Fiammeri, grazie come sempre, un abbraccio, buon lavoro e alla prossima. 13:31 minuti, 45 secondi, siamo al break. 349-238-6666, ci risentiamo tra poco.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Caso Boccia: dopo la smentita di San Giuliano, l'influencer campana ribadisce: sono stata pagata e ho partecipato a riunioni operative. Raffaele Fitto verso la nomina a vicepresidente esecutivo della Commissione europea. L'indiscrezione arriva dalla Germania. Israele e Netanyahu attacca Londra per lo stop alle armi. È vergognoso. Operazione anticamorra nel Casentano, 40 arresti. Il PM Gratteri dice il boss era appena uscito dal carcere per fine pena. Tennis: Sinner supera gli ottavi di finale dello US Open e domani ai quarti ritrova Medvedev. Eccoci qua, 13:36 minuti, di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, 349-238-6666 per i vostri messaggi. Allora, velocemente, sulla questione d'apertura con Gratteri: 61 anni di condanna e ne ha scontati 19, è arrivato il fine pena, dice questo ascoltatore, non ci capisco niente. Effettivamente ha ragione, cioè detta così, perché Gratteri ha detto era stato condannato a 61 anni, ma è uscito dopo 19 per fine pena. Suppongo per i noti meccanismi giudiziari per cui le pene nascono in un modo, poi si contraggono per buona condotta o altre questioni che ignoro, però la domanda effettivamente è pertinente. Il punto di oggi di Alberto Orioli.
Il punto di Alberto Orioli.
La Germania è di nuovo il malato d'Europa e il vento di estrema destra che la percorre nelle urne è figlio anche di questo disagio. Il segnale più forte ora arriva dalla Volkswagen, che per la prima volta in 87 anni di storia ha annunciato di non escludere la chiusura di un impianto in patria. Deve recuperare 10 miliardi di euro entro il 2026 e l'idea del taglio draconiano fa parte della strategia. Il nodo è la gestione della transizione verso l'auto elettrica, come per tutti i paesi occidentali, Italia compresa, dove peraltro il venir meno degli incentivi ha fatto crollare la produzione di Stellantis sotto le 500.000 vetture. C'è poi un altro segnale da non sottovalutare. Intel, la società di microchip, componenti vitali per la gestione della transizione digitale di tutta la manifattura, non esclude di dover rinunciare alla Gigafactory da 32 miliardi di dollari che doveva essere costruita in Germania, a Magdeburgo. Un sito che in un primo tempo doveva essere realizzato in Italia in realtà, ma poi non se ne fece nulla, salvo una possibilità di creare il back-end, il polo per il packaging dei chip prodotti in Germania, sfumata anche questa. Sullo sfondo quindi il tema degli incentivi per gestire la transizione, tema innanzitutto europeo, sia nella quantità di risorse da definire e da mettere in campo, sia nel tipo di strumenti finanziari da utilizzare, Eurobond ad esempio. La Germania ha uno spazio fiscale enorme per avviare da sola una fase di incentivi massicci per i propri campioni, ma sarebbe un errore, così come sarebbe un errore se i partner europei si illudessero di trarre vantaggi dall'indebolimento tedesco. E sarà proprio questo il primo test della nuova commissione guidata da Ursula von der Leyen.
Va bene, allora adesso invece riprendiamo con le buone vecchie care abitudini, le anticipazioni, le esclusive sul mondo della sanità, le notizie in anteprima del Sole 24 Ore sulla sanità con Marzio Bartoloni, che saluto e ringrazio anche per questa stagione che immagino sarà lunga di notizie e di soddisfazioni. Marzio, buongiorno.
Ciao, vabbè. buongiorno Alessia, a te e agli ascoltatori.
Allora, di soddisfazione, a dire la verità, poche, perché per esempio qua partiamo già con una notizia che non è una buonissima notizia, perché tu scrivi oggi che il test d'ingresso alla facoltà, all'università di professioni infermieristiche si annuncia scarsuccio in termini proprio di candidati, e questo lo sappiamo, è un problema perché ne mancano quanti di infermieri in Italia?
Allora, diciamo, secondo le stime più prudenziali almeno 70.000, ma insomma la cifra si aggira sulle 90-100.000 figure di infermiere, non solo per gli ospedali ma anche per la sanità del territorio che disegna il PNRR, perché si parla sempre della carenza di medici, ma forse non tutti sanno che la vera e più grave carenza è proprio quella degli infermieri, per cui diciamo preoccupa questa veramente fuga addio dei giovani alla laurea in infermieria, perché dopodomani c'è questo test d'ingresso, c'è una selezione d'ingresso come per medicina e per le altre professioni sanitarie, e di fronte anche all'aumento dei posti a bando, messi a bando all'università, circa 21.000, i candidati saranno all'incirca 21.000, quindi praticamente si farà una selezione di per un posto ci sarà un candidato, insomma un numero così basso non si era mai visto. In passato i candidati raggiungevano anche i 40-50.000 in assoluto, quindi c'è proprio una fuga dalla
professione. Cioè, non è che noi ci teniamo al fatto che ci siano degli esclusi, non è che vogliamo che ci siano degli esclusi, però insomma è chiaro che 21.000, che se qualcuno non supera il test ci saranno dei posti vuoti, e quando poi diciamo il saldo sarà negativo, allora lì inizieranno i problemi, immagino, a partire dagli anni prossimi. Perché succede questo, Marzio Bartoloni? Perché la professione non attira?
No, tra l'altro già il fatto che sia arrivato a questo pareggio in realtà è negativo, perché poi il tasso di successo alla laurea è del 70%, alla fine si davano circa 14.000 infermieri quando ne servirebbe un fabbisogno annuo di almeno 25.000, perché ci sono gli abbandoni, c'è chi al primo anno per esempio decide di magari di iscriversi ad un altro corso di laurea, professione sanitaria. Perché questa fuga? Perché la professione di infermiere è diventata sempre meno attrattiva. Calcolate che un giovane infermiere guadagna come primo stipendio 1.700 euro, ma la cosa più grave è che a fine carriera sfiora neanche i 2.000 euro, perché manca una professione di carriera, un riconoscimento professionale, e tra l'altro spesso questi operatori sono obbligati a turni massacranti, poche
certo,
ferie.
Certo, perché uno che sta magari a casa lì, e non lo dico come un'accusa, no? Però uno che non lavora, o perché magari non ha un lavoro, insomma, oppure lavoricchia, un lavoro precario, dice beh 1.700 euro buttale via, però a fronte di cosa? Di un lavoro, insomma, credo che ognuno di noi ci ha messo piede, no? In un ospedale, i più grandi più di una volta, i più giovani forse no, però sono orari, turni, impegni, praticamente gli ospedali si reggono sulla professione di queste persone.
Sì, e in particolare non solo su, diciamo, il lavoro ordinario, ma anche sugli straordinari, proprio perché c'è carenza di personale, quindi ci sono, diciamo, tantissimi straordinari a cui sono costretti. Tra l'altro va aggiunto anche un fenomeno in crescita che riguarda i medici, ma soprattutto gli infermieri, e cioè le aggressioni che si stanno ripetendo nelle strutture sanitarie, in particolare nei pronto soccorso.
Cioè, già dovremmo ringraziare che ci sono queste vocazioni, che c'è questa voglia di continuare a lavorare nell'ambito sanitario. Bisogna fare il modo di un po' invertire questa tendenza. Ma il governo cosa sta facendo in concreto? Ti chiedo, e sullo sfondo ti metto lì però questo dato anticipato oggi dal GIMBE, che ha analizzato i dati OCSE, immagino che tu conoscerai molto bene, per cui l'Italia spende il 6,2% del PIL, su dati 2023, sotto la media OCSE che è del 6,9%. Si torna sempre a questa questione dei fondi, come spesa pro capite siamo 16° posto in Europa, ultimi tra i paesi del G7, cioè si spende poco. Cosa fa il governo per invertire rotta?
Allora, il primo banco di prova, neanche a dirlo, sarà la prossima manovra. I conti, insomma, le risorse come sempre sono contate. si parla, ecco, per il personale di un incentivo fiscale, si punta a defiscalizzare questa voce, una voce della busta paga che si chiama indennità di specificità per medici e infermieri, ma la sensazione è che non potrebbe non bastare. Tra l'altro il dato che veramente, come dire, emerge subito dal confronto con gli altri paesi, è vero che l'Italia appunto spende il 6,2% del PIL in spesa sanitaria pubblica, ma paesi a noi vicini come la Germania e la Francia ne spendono circa il 10%, quindi insomma di distanza ce n'è parecchia, e questo forse spiega i problemi tra liste d'attesa e ospedali in affanno.
Marzio Bartoloni, grazie, alla prossima. Allora io vado velocissimo, mi faccio sentire proprio Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, al microfono di Rosana Magnano su questo punto specifico della spesa sanitaria.
Secondo gli ultimi dati OCSE pubblicati nel luglio del 2024, noi nel 2023 abbiamo speso il 6,2% del PIL, che è un valore ben al di sotto della media OCSE del 6,9%, che la media europea del 6-8%. Come spesa sanitaria pro capite pubblica siamo solo al 16° posto tra i 27 paesi europei dell'OCSE, in ultima posizione tra quelli del G7.
Che cosa si rischia se non si inverte la rotta?
Stiamo progressivamente perdendo il diritto costituzionale alla tutela della salute, soprattutto in alcune aree del paese, in particolare nel Mezzogiorno, in alcune fasce socio-economiche della popolazione. È evidente che ci vogliono risorse consistenti, un rilancio progressivo del finanziamento pubblico, ma anche coraggiose riforme per riorganizzare il Servizio Sanitario Nazionale.
Che cosa dovrebbe fare quindi il governo?
Invertire la rotta con segnali già visibili già nella nota di aggiornamento del DEF 2024, ma soprattutto nella manovra 2025, ma più in generale ci vuole un accordo, un nuovo patto politico tra tutte le forze partitiche che, al di là degli avvicendamenti di governo, si rendano conto che oggi la vera emergenza nazionale è la sanità pubblica, che bisogna rilanciarla con risorse adeguate e riforme coraggiose.
E allora adesso però ci fermiamo, in arrivo il break e tra poco in arrivo Giulia Crivelli con Effetto Mondo.